Mautino, sento che la puntata di oggi è bella densa anche a dare un'occhiata alla scaletta, quindi direi di non indugiare e di iniziare subito. Che dici?
Vai!
E allora oggi parliamo della nuova moda dei peptidi, di cantieri nucleari e di cosa fa il narcotraffico agli ippopotami. Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Allora, l'ipamorelin per bruciare i grassi, cielo. MK677 sì. Per i muscoli più grandi, cielo. BPC157, TB500, l'effetto Wolverine, no, questi mancano.
Mautino, tutto bene? La lunata è un po' stralunata? Cosa sta succedendo?
Sto facendo la lista della spesa dei peptidi da usare, sai, l'età avanza, i muscoli diminuiscono, i capelli imbiancano, la gente invecchia, eccetera.
Forse anche le capacità cognitive iniziano un po' a cambiare.
Era una simpatica gag Megnetti per affrontare un tema caldo e spinoso nato nel mondo del bodybuilding, poi esteso ad ambiti che hanno a che fare con la longevità, in generale lo star bene. Parliamo dei peptidi e l'occasione per farlo arriva da un'inchiesta pubblicata proprio in questi giorni dal quotidiano britannico Guardian, che ha indagato i traffici di alcune cliniche private che vendono delle terapie sperimentali a base di peptidi e vantano dei benefici per la salute senza però portare delle prove scientifiche solide. L'inchiesta ha svelato come queste strutture utilizzino delle sostanze vendute a scopo di ricerca, quindi quello che gli scienziati chiamano comunemente reagenti, non testate per l'uso umano, sottoponendo quindi i pazienti a rischi che non sono neanche calcolabili.
E queste pratiche rientrano in un fenomeno ampio che sfrutta da un lato il bisogno di controllo sul proprio corpo, da cui deriva il concetto di biohacking, ne abbiamo parlato anche altre volte, e dall'altro anche una certa confusione terminologica. Molti di questi peptidi devono essere iniettati, ma alcuni possono essere assunti per via orale. Molti stimolano la produzione di ormoni della crescita, però non tutti fanno questa cosa, non sono neanche tutti davvero dei peptidi, anche se poi vengono chiamati così. Insomma, come capita spesso con le cose che hanno una diffusione molto veloce, i confini diventano un po' meno rigidi e vengono spostati di volta in volta per comprendere o escludere quello che fa più comodo. Ma andiamo con calma e allora, Mautino, partiamo ovviamente dalla base e quindi vediamo che cosa sono sti peptidi.
I peptidi in termini semplici sono delle brevi catene di amminoacidi e gli amminoacidi sono i mattoncini che costituiscono le proteine, tant'è che quando queste catene diventano lunghe le chiamiamo appunto proteine, per cui i peptidi è come se fossero dei pezzetti di proteina. Il nostro corpo ne produce naturalmente molti, come l'insulina, l'ossitocina e altri che magari abbiamo anche conosciuto in questi 4 anni di Ci vuole una scienza. Tuttavia quelli che storicamente hanno conquistato il mondo del bodybuilding, del fitness, sono peptidi coinvolti nella produzione dell'ormone della crescita, chiamato anche GH dall'inglese growth hormone. L'ormone della crescita fa esattamente quello che dice il nome, quindi stimola la crescita, stimola lo sviluppo, tant'è che i bambini che per alcune malattie non ne producono a sufficienza non raggiungono la stessa altezza dei loro coetanei.
Il trattamento principale consiste quindi in questi casi in iniezioni regolari di ormone della crescita oppure in modi per convincere l'organismo a mettersi a produrre questo ormone. Inoltre, i livelli di ormone della crescita diminuiscono con l'età e si è quindi cercato di capire se una modulazione di questi livelli potesse essere utile alle persone anziane che devono fare i conti con la perdita di massa ossea e muscolare e l'aumento del grasso corporeo. L'ormone della crescita è prodotto dall'ipofisi, che è quella ghiandola situata nella parte inferiore del cervello, con un meccanismo a impulsi che è regolato da 2 ormoni principali. C'è l'ormone di rilascio dell'ormone della crescita, o GHRH, che, come dice il nome, lo fa secernere, e poi c'è la somatostatina, che invece blocca l'impulso.
Dagli anni 70 si è scoperto come hackerare questo sistema utilizzando proprio dei peptidi sintetici chiamati GHRP o peptidi che fanno rilasciare l'ormone della crescita, e questi peptidi sono capaci effettivamente di stimolare l'organismo a produrre ormone della crescita in modo, diciamo così, artificiale. Uno dei pilastri fondamentali di questo nuovo mondo dei peptidi, quelli che stanno andando di moda adesso, è rappresentato dal Body Protection Compound 157 o BPC BC157, l'ho anche citato all'inizio della mia lista della spesa. Le origini di questo peptide risiedono nei laboratori dell'Università di Zagabria in Croazia e i ricercatori croati che l'hanno insomma scoperto, messo a punto, hanno ipotizzato che questo BC157 possa stimolare l'angiogenesi, quindi la formazione di nuovi vasi sanguigni in risposta allo stress e alle lesioni. Il BPC-157 è in buona compagnia perché effettivamente ci sono decine di altri peptidi in commercio più o meno legalmente, hanno tutti seguito un percorso abbastanza simile, vengono inizialmente sintetizzati in laboratorio per scopi diversi, dalle possibili applicazioni terapeutiche alla ricerca, quindi semplicemente anche solo per come reagenti, per capire che cosa fanno. Negli esperimenti fatti in vitro oppure su animali mostrano magari delle proprietà interessanti e rimangono poi oggetto di studio, magari anche per decenni, senza però mai arrivare a dimostrare niente di solido proprio negli studi clinici, quelli fatti su vasta scala e sugli esseri umani. Quindi la strada è un po' sempre la stessa. Ci sono, c'è qualcosa di interessante, ma non si arriva mai a capire se funzionano.
No, infatti, il problema principale risiede nel tipo di misurazione che poi viene effettuata. Spesso non si valuta un parametro oggettivo come l'effettiva forza muscolare, quello lo puoi misurare, ma invece un biomarcatore surrogato, quindi una molecola nel sangue che è legata indirettamente al risultato che si vorrebbe ottenere. Jonathan Jerry, che si occupa di disinformazione medica per la McGill University di Montreal, ha scritto che è come cercare di capire se una gomma dell'auto è a terra basandosi solo sulla stabilità della vettura durante la guida, invece di scendere a controllare la pressione della ruota. E la stabilità potrebbe dipendere da molti altri fattori, rendendo la misurazione indiretta potenzialmente fuorviante.
L'inchiesta del Guardian da cui siamo partiti riporta alcuni esempi di affermazioni presenti sui siti web di cliniche in Gran Bretagna che propongono terapie a base di peptidi. Su uno si legge che, citiamo testualmente, la cortexina, appunto uno di questi, è utilizzata per la neuroprotezione e il miglioramento cognitivo. Il BPC-157, che abbiamo già citato, aiuta nella riparazione dei tessuti e nel recupero delle lesioni, mentre la timosina alfa potenzia la funzione immunitaria. Un'altra di queste cliniche diceva sul proprio sito che i peptidi non sono stati oggetto di ampi studi clinici, sottolineava che le prove sugli umani sono limitate, eppure poi promuoveva l'uso di 7 peptidi specifici, indicando la durata dei risultati e un prezzo per ciascuno, pur etichettandoli come solo a scopo di ricerca.
Certamente, solo quello scopo di sicuro. Allora, quando un giornalista del Guardian si è sottoposto a una consulenza gratuita presso la clinica, proprio questa, gli è stato detto che la maggior parte della ricerca sui peptidi era ancora in fase preclinica e che alcuni peptidi erano ancora in fase altamente sperimentale. E fin qua quindi tutto bene, tutto sommato. Poi però il medico ha raccomandato al giornalista del Guardian di valutare l'assunzione di 2 peptidi per favorire il recupero dopo l'esercizio fisico e contrastare la stanchezza. Quindi c'è una certa contraddizione. Il dato di fatto è che i peptidi sono passati dai laboratori di ricerca a un mercato globale, fai da te, come spesso avviene poi con queste cose, sono stati intercettati inizialmente dal mondo del culturismo, come evoluzione naturale dei discorsi sugli steroidi anabolizzanti, e d'altronde se sei già abituato ad assumere steroidi illegalmente non ti fa strano aggiungerci anche qualche peptide alla tua ricetta per bombarti un po'. E i primi pionieri si procuravano questi peptidi non approvati da laboratori in Cina, poi man mano che si diffondevano hanno iniziato a spuntare acquisti di gruppo, rivenditori un po' poco rassicuranti, fino ad arrivare ai giorni nostri.
Ai giorni nostri, dove ci sono gli influencer, diversi influencer hanno alimentato la percezione di sicurezza di queste sostanze. D'altronde, se loro li prendono, raccontano che li prendono, cioè hanno i muscoli, eccetera, uno abbassa un po' le barriere e pensa che in fondo che male potranno mai fare. Ed è in questo contesto che le comunità online, soprattutto su Reddit, perché è una cosa che viaggia molto su quel canale lì, fanno un po' da laboratorio a cielo aperto, dove i biohacker condividono tabelle di dosaggio, guide per la ricostituzione delle polveri liofilizzate, recensioni dei venditori, insomma proprio ricette. Uno si fida e si cala queste robe qua.
Esatto, però uno si fida, ma viene anche poi da chiedersi cosa stanno veramente comprando questi qua? Cioè, come fanno?
Bella domanda. La risposta è che non si sa.
Ecco.
Un'indagine di un laboratorio statunitense citata proprio dal Guardian ha rivelato che circa un terzo dei prodotti che avevano testato, provenienti da canali di vendita online, però insomma accessibili al pubblico, ha fallito i test di base per quattro motivi principali. Allora, il primo era l'identità sbagliata, per cui sul flacone magari c'è scritto BPC 157 e dentro però c'è un altro peptide oppure una sostanza inerte. Il secondo motivo è la purezza insufficiente, perché molti campioni presentavano dei livelli di purezza inferiori al 98%, che è la soglia minima considerata sicura dalle agenzie, insomma, internazionali sanitarie. Il terzo motivo erano le impurità. Molti campioni presentavano quantità preoccupanti di metalli pesanti come arsenico o piombo, oppure addirittura tossine di origine batterica, tutte cose che poi uno si inietta, quindi insomma non bello. E poi c'era un problema di dosaggio inaccurato, perché le quantità dichiarate differivano in maniera significativa da quelle misurate, e quindi uno rischia anche poi di sovradosare, posto che non esistono delle dosi quantificate e codificate e condivise.
L'uso di sostanze non regolate comporta comunque poi anche dei pericoli seri. Facciamo un esempio: a luglio dello scorso anno a Las Vegas due donne sono state ricoverate in shock anafilattico dopo che si erano iniettate dei peptidi ricevuti durante un evento promozionale. E oltre alle reazioni acute ci sono anche poi degli effetti a lungo termine che sono preoccupanti, specialmente legati a quello che si chiama melanotan 2, che è uno dei peptidi di cui si parla di più ed è utilizzato per l'abbronzatura e per favorire la libido. Si parla di pigmentazione anomala, quindi macchie marroni persistenti su gengive e sulle mucose, ma anche di un aumento significativo del rischio di melanoma dovuto alla stimolazione incontrollata dei melanociti, che sono le cellule che producono la melanina. In generale il rischio di cancro è fra quelli che preoccupano di più gli esperti, visto che poi alcune di queste sostanze lavorano proprio stimolando la crescita e la proliferazione delle cellule.
Quindi abbiamo delle sostanze vendute illegalmente come reagenti, la cui efficacia non è stata dimostrata, mentre invece sono stati dimostrati diversi rischi, anche molto gravi, e viene un po' da chiedersi il perché di questo successo in un'epoca in cui sembriamo essere preoccupati un po' da tutto, no? Ne parliamo spesso anche qui di quella che viene chiamata chemofobia, che si estende a tutto ciò che viene percepito come sintetico, alterato, dal conservante fino ad arrivare ai vaccini.
E ovviamente la risposta ce la dà uno dei protagonisti ormai involontari del nostro podcast, lo possiamo dire tutti in coro, il segretario alla salute degli Stati Uniti, Robert Kennedy Jr., che manca a chiederlo. Si è dichiarato un grande sostenitore dei peptidi, ammettendo di averli usati personalmente per trattare alcuni infortuni, spingendo anche una riclassificazione di circa 14 di questi peptidi, tra cui proprio anche il BPC 157, affinché le farmacie possano tornare a produrre liberamente, contrastando le restrizioni che erano state imposte dalle autorità sanitarie proprio degli Stati Uniti nel 2023 durante l'amministrazione di Joe Biden. Te lo ricordi Biden?
Me lo ricordo Biden. A prima vista la posizione di Kennedy appare contraddittoria, anche a seconda, terza e quarta vista, diciamo, perché da un lato chiede ossessivamente di dimostrare la sicurezza dei vaccini che sono già stati ampiamente studiati, e dall'altro invece promuove l'uso di peptidi la cui efficacia non è ancora dimostrata, e come dicevamo invece ci sono parecchi rischi. Però una logica di fondo, molto molto in fondo, c'è, ed è la stessa che spingeva i culturisti, come dicevi tu, a farsi le iniezioni di steroidi, ed è la logica del decidere in autonomia sul proprio corpo a fronte di un beneficio percepito, a prescindere poi che sia vero. Quindi il tema non è tanto la paura quanto la decisione. In un caso io voglio essere libero di decidere di iniettarmi anche roba non testata, e invece nel caso dei vaccini io non voglio che tu, Stato, mi imponga di farli. È quello che mi dà fastidio.
E venendo a noi, in Italia la normativa è rigorosa, il fenomeno è strettamente monitorato dalle autorità, perché molti di questi composti rientrano nella definizione di farmaci o di sostanze dopanti. E l'Agenzia Italiana del Farmaco ha ribadito che nessun medicinale può essere immesso in commercio sul nostro territorio senza un'autorizzazione formale, e se si tratta di farmaci il canale di vendita deve essere solamente la farmacia. C'è stata anche un'operazione tra il 2025 e il 2026 chiamata Shield 6, che è stata coordinata da Europol e dai carabinieri dei NAS, e che aveva portato al sequestro di sostanze per un valore di oltre 550.000 euro e anche all'oscuramento di 100 siti web che erano stati ritenuti illegali perché promuovevano, vendevano, commerciavano queste sostanze.
Infatti i siti non si trovano, abbiamo fatto un po' di ricerche per preparare la puntata e ci sono poche informazioni condivise sui siti, però c'è tutto un sottobosco, perché il mercato dei peptidi si muove molto per vie non ufficiali, dal passaparola in palestra al consiglio del medico compiacente al gruppo privato sui social che quindi non viene indicizzato, tutte cose che rendono la vigilanza molto complessa e che rendono ancora più necessari gli strumenti della scienza che noi cerchiamo di trasmettere di settimana in settimana da 4 anni.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Ci vuole una scienza, dovete sapere che poco prima di iniziare la registrazione di questa puntata Mautino mi ha detto: ma non so, un po' di grattino in gola, non vorrei mai che mi andasse via la voce come l'altro giorno.
Ecco.
E com'è andata Mautino?
Che è andata via, sta andando via la voce, come potete sentire è sempre peggio.
È bastato parlare di peptidi per un po' e questo
è il risultato. Ma sì, poi abbiamo detto andiamo a fare una merenda e niente.
Tra l'altro, correlation does not imply causation, però se lo dicessimo magari a Kennedy direbbe: ecco, vedete, forse allora devo ripensare tutto quello che ho detto sui peptidi, fanno passare la voce. Ovviamente non è così e adesso ci occupiamo di un altro argomento. In realtà dobbiamo citare un altro tizio degli Stati Uniti che di recente ha detto questa cosa, ascolta Mautino, invece di combattere per sempre per un collo di bottiglia largo 34 chilometri, scaviamo un canale attraverso il territorio amico, una dozzina di detonazioni termonucleari e avremo una via navigabile più larga del canale di Panama, più profonda di Suez e al sicuro dagli attacchi iraniani.
Beh, dottor Stranamore di Kubrick.
Praticamente sì, diciamo che ci si avvicina a quello che vi ho appena letto, un post che aveva messo sui social Newt Gingrich, che è l'ex speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, e possiamo dirlo è un vecchio arnese conservatore della politica statunitense.
Vabbè, vecchio arnese, dai.
No, guarda, quando ci vuole Gingrich, se lo merita davvero tutto. Diciamo che non aggiungerei anche altro per definirlo, lasciamolo lì così. Comunque, al di là di questo, non è chiaro se Gingrich fosse serio o stesse scherzando quando ha condiviso sui social un articolo che poi proponeva di costruire effettivamente con le bombe atomiche uno stretto artificiale alternativo a quello di Hormuz, che è bloccato da circa 50 giorni a causa della guerra in Medio Oriente.
E in effetti non vedo che cosa potrebbe andare storto, no? Nel far esplodere un intero pezzo degli Emirati Arabi Uniti per aggirare proprio uno stretto naturale. Da Hormuz, e ormai l'abbiamo imparato, nostro malgrado in tempi di pace passava circa un quinto di tutto il petrolio usato nel mondo e una quota importante del gas. Ora che è bloccato dall'Iran e poi anche dagli Stati Uniti passano pochissime petroliere e le conseguenze le stiamo vedendo. Il prezzo del petrolio aumenta, inizia a scarseggiare e di conseguenza interi settori che dipendono da questa materia prima, come proprio quello dei trasporti, ne risentono.
Eh già, e in mancanza di un accordo che sia credibile per riportare la stabilità in Medio Oriente, secondo diversi osservatori ci saranno degli effetti sempre più gravi legati alla mancanza di petrolio. Per ora ce ne siamo anche già accorti, però relativamente anche per un semplice motivo, che quel petrolio stava ancora arrivando in Asia e soprattutto in Occidente, perché era stato ordinato mesi fa ed era già partito in nave, quindi prima dell'inizio della guerra. Infatti una petroliera viaggia in media a circa 30 km orari, un po' più di una bicicletta in città, e quindi ci mette un sacco di tempo per percorrere il Golfo Persico, superare lo Stretto di Hormuz, raggiungere il Golfo dell'Oman, passare poi nel Mar Arabico, risalire dal Mar Rosso, superare lo Stretto di Suez e infine arrivare nel Mediterraneo.
Per non parlare delle navi che invece scendono a sud e doppiano il punto più a sud dell'Africa per proseguire poi il viaggio nell'Atlantico.
Eh sì, infatti, quindi pensate alle migliaia di chilometri che queste enormi navi devono coprire andando appunto a poche decine di chilometri orari. Mentre Hormuz era già bloccato, queste navi erano già in viaggio e sono infine poi arrivate a destinazione. Quindi man mano che smaltiamo questo afflusso, non ci sono nuove navi in partenza dal Golfo Persico, e anche nel caso in cui la situazione si sbloccasse, servirebbero settimane, se non alcuni mesi, per gli esperti, per rimettere le cose a posto.
Insomma, possiamo dire che non c'è una soluzione rapida e per questo a qualcuno è venuto in mente di costruire uno stretto alternativo evitando di passare troppo vicino alle coste dell'Iran. È una proposta che può sembrare creativa, mettiamola così, se non proprio fumettistica, un po' io ce lo vedo Rocker Duck, no? che ci vuole provare, però in realtà non è la prima volta che viene proposto qualcosa di simile, anzi.
E noi infatti ci avevano già pensato proprio gli Stati Uniti quasi 70 anni fa con il progetto Plowshare. L'idea era proprio di sfruttare le esplosioni nucleari per provare a scavare delle opere civili di grandi dimensioni come canali per la navigazione e centrali geotermiche un po' particolari. E la fine degli anni 50 del resto era un periodo denso di sviluppi intorno al nucleare, ve lo avevamo anche raccontato nella puntata che avevamo dedicato interamente a Oppenheimer, il principale responsabile del progetto Manhattan per sviluppare e costruire le prime bombe atomiche durante la Seconda Guerra Mondiale.
Dopo la guerra, Oppenheimer aveva capito di aver costruito l'arma più devastante di tutte, la prima che potenzialmente avrebbe potuto segnare la fine della nostra civiltà, e proprio per questo si opponeva alla proliferazione delle armi atomiche. Dal progetto Manhattan era però uscito anche Edward Teller, fisico ungherese naturalizzato statunitense, che riteneva invece che gli Stati Uniti dovessero diventare i più forti di tutti, proprio con le atomiche, per contrastare l'Unione Sovietica. Una figura un po' controversa, Teller.
Sì, decisamente. Tra l'altro non era neanche uno che andava per il sottile. Per esempio non gli bastavano le atomiche a fissione sviluppate durante la Seconda Guerra Mondiale e quindi ne sviluppò modelli molto più potenti, basati invece sulla fusione nucleare. Rapidissimo ripasso, nella fissione si ottiene un'enorme quantità di energia scindendo il nucleo di un atomo pesante come quello dell'uranio-235 in due o più nuclei leggeri, mentre nella fissione si ottiene tantissima energia unendo due nuclei leggeri per formarne uno più pesante. E il governo degli Stati Uniti voleva testare le sue armi atomiche, però c'erano di mezzo dei trattati internazionali che limitavano questo tipo di sperimentazioni a scopo militare. E fu così che fu inventata una sorta di programma di atomiche per la pace, si diceva così. L'idea era di usarle per scopi civili, approfittando dei test per verificare il loro funzionamento nel caso in cui fossero servite poi per scopi militari. La situazione internazionale dell'epoca, del resto, aveva dato qualche spunto in merito, no Mautino?
Eh sì, nel 1956 l'Egitto aveva nazionalizzato il canale di Suez, di fatto impadronendosene e privando la Francia e il Regno Unito del controllo che esercitavano proprio sul canale artificiale che avevano costruito. Suez rimase chiuso per diverso tempo, portando a una crisi che per certi versi ricorda un po', no? Quella di oggi. Senza Suez tutti i beni provenienti dall'Asia via nave dovevano fare un lunghissimo giro intorno all'Africa invece di tagliare direttamente dal Mar Rosso, e quindi a qualcuno venne un'idea: ma se scavassimo un nuovo canale nel deserto israeliano che esclude quindi l'Egitto?
E l'idea venne proprio a chi? A Teller e ad alcuni gruppi di ricerca del Lawrence Radiation Laboratory a Livermore in California. Non se ne fece nulla, però la proposta portò a un certo fermento e all'ideazione poi di quel progetto di cui parlavamo prima, quindi di Plowshare, che letteralmente significa vomere, cioè la parte fondamentale dell'aratro, quella che taglia il terreno in orizzontale allargando l'incisione nel suolo, per intenderci. L'aratro vero e proprio nell'idea di Teller dovevano essere le bombe nucleari.
Certo.
E Teller era uno scienziato e sapeva che prima di impelagarsi in progetti grandiosi doveva sperimentare il suo aratro atomico su scale più contenute, mettiamola così, e quindi propose di seppellire 5 bombe atomiche vicino alla costa dell'Alaska per scavare in pochi istanti una nuova insenatura e costruire un porto. Secondo i suoi calcoli e quelli dei suoi colleghi, queste bombe avrebbero sprigionato circa 170 volte l'energia prodotta dalla bomba su Hiroshima in Giappone, e si sarebbe potuto scavare un bacino lungo 500 metri e largo 200 metri. Ovviamente la popolazione locale non vide molto favorevolmente l'idea, per usare un eufemismo, insomma non erano così convinti di devastare con esplosioni atomiche il loro territorio, e alla fine fortunatamente non se ne fece nulla.
I fisici a volte sono così. Comunque il progetto Plowshare si orientò allora su una scala sperimentale ancora più piccola, testando delle esplosioni sotterranee, calando proprio delle bombe atomiche a centinaia di metri di profondità. Si pensava che esplosioni così in profondità avrebbero sciolto la roccia e fatto collassare il terreno che aveva sopra, creando una voragine non collegata proprio al punto di esplosione. In questo modo il materiale radioattivo sarebbe rimasto da subito sepolto proprio nelle profondità della terra e non ci sarebbero state contaminazioni, non ci sarebbero state scorie da smaltire, mettiamola così. Solo che stabilire la giusta profondità non era semplicissimo, e nei test atomici si registrarono spesso delle fughe di vapori radioattivi dal sottosuolo che rendevano poi di fatto troppo pericolose le attività su larga scala.
E Teller comunque non era uno che si dava per vinto nonostante queste avversità, e fu tra le persone che ipotizzarono di usare le atomiche per costruire un'alternativa al canale di Panama, che collega nel Centro America l'Oceano Atlantico con quello Pacifico. era ed è una scorciatoia fondamentale per i commerci mondiali, viene citato spesso, e agli Stati Uniti già all'epoca non piaceva molto che fosse esposta all'instabilità politica di quell'area. Il canale di Panama copre inoltre un grande dislivello e ha tutto un sistema di chiuse davvero affascinante, tra l'altro, che richiede giorni per essere superato, mentre la costruzione di una via d'acqua sul livello del mare e basta avrebbe risolto il problema teoricamente, secondo i proponenti appunto del progetto Plowshare. E fu ipotizzato di rimuovere oltre 1 miliardo di metri cubi di terra spendendo svariati miliardi di dollari, e si stimò che con le atomiche il costo però si sarebbe dimezzato rispetto ai metodi tradizionali appunto. E il nuovo canale sarebbe stato lungo 80 chilometri e avrebbe richiesto l'uso di 250 bombe atomiche per essere realizzato. Intorno a questo cantiere fu proposta un'area di evacuazione di 17.000 chilometri quadrati, quindi immaginatevi più o meno il Veneto che deve essere completamente evacuato, ovviamente per precauzione, visti i rischi non indifferenti dovuti a queste esplosioni nucleari. Per un certo periodo il governo degli Stati Uniti sembrava abbastanza convinto, tra l'altro, poi sulla fattibilità di questo progetto, adesso ci sembra davvero folle, poi i test deludenti sulle scale più piccole di cui parlavamo prima spensero questi entusiasmi e alla fine, nel 1977, il progetto Plowshare fu chiuso senza che avesse portato a un solo progresso in ambito civile.
Averlo chiuso nel 1977 significa che quello che oggi ci sembra una cosa un po' da matti o da film fu esplorato come una possibilità per 20 anni e con investimenti di centinaia di milioni di dollari. Teller intanto era riuscito a prevalere sulle cautele di Oppenheimer ed è considerato proprio dagli storici uno dei principali artefici della proliferazione nucleare durante la Guerra Fredda, che ovviamente riguardava anche l'Unione Sovietica.
Ma che cosa sarebbe successo se ci avessero davvero provato a fare un canale panatomico? Allora, non lo sappiamo per certo, però vi segnaliamo il canale YouTube di divulgazione Kurzgesagt, che ha dedicato un video proprio a queste cose, ve lo lasciamo nella descrizione dell'episodio, tra l'altro i loro video sono sempre bellissimi, divertenti e divulgativi. Questo video immagina che le cose sarebbero andate molto male, questo era intuibile, sia per l'ambiente sia per la costruzione stessa del canale, perché probabilmente invece di costruire una nuova via d'acqua ci si sarebbe ritrovati con un'area paludosa e contaminata, senza contare i gravi danni per gli ambienti marini.
E sugli ambienti marini diverse obiezioni erano state mosse già ai tempi di Teller, benché fossero anni molto diversi da quelli che stiamo vivendo adesso, quindi ci fossero anche sensibilità molto diverse. Fu segnalato che mettere direttamente in comunicazione nel Centro America 2 oceani, cosa che non avveniva da 3 milioni di anni, avrebbe avuto delle conseguenze su migliaia di specie marine. Si sarebbero prodotte nuove correnti, messe in contatto specie non abituate a convivere, aperte nuove vie per i predatori e anche per virus e batteri che prima erano separati. Insomma, non era una grande idea da un punto di vista naturale, ecosistemico, ambientale.
E non è forse neanche dal punto di vista dell'ingegneria civile, e quindi va da sé che non sarebbe nemmeno una grande idea costruire ora un canale alternativo a quello di Hormuz, non solo per i motivi ambientali ma anche per motivi politici e di controllo poi sulle rotte commerciali. Si dice però spesso, Motino, che le grandi crisi offrono delle importanti opportunità, no? E forse invece di preoccuparsi solo ed esclusivamente di ripristinare le forniture di petrolio, potremmo lavorare a un piano che sia davvero alternativo, che non riguarda le bombe atomiche, ma il passaggio magari a sistemi per produrre energia che riducano la nostra dipendenza dai combustibili fossili. L'occasione adesso c'è e le tecnologie alternative ci sono anche, il solare, l'eolico, senza dimenticare ovviamente il nucleare, quello però delle centrali, quello a scopo civile. E tutte queste alternative non solo ci sono, ma non sono mai costate così poco come adesso nella storia.
Che idea! In chiusura, e con la voce che peggiora sempre di più,
la vista d'orecchio,
esatto, vi diamo un aggiornamento che non avremmo voluto dare.
No, direi di no.
Allora, Magnetti, te li ricordi gli ippopotami di Pablo Escobar?
Come dimenticare ormai i leggendari ippopotami di Pablo Escobar? Ne avevamo anche parlato 2 anni fa esatti, ad aprile del 2024, quando avevamo raccontato la loro incredibile storia, che è una delle più assurde di quelle che potremmo chiamare ecologia del narcotraffico.
Ecco, diciamo che è meglio non affezionarsi troppo a quegli ippopotami perché li vogliono abbattere.
E allora ricordiamo brevemente però il contesto e il punto da cui siamo partiti. Parliamo di 4 individui iniziali, 3 femmine e un maschio, che erano stati importati in Colombia da Escobar, famoso narcotrafficante, all'inizio degli anni Ottanta per animare il suo zoo privato della sua hacienda Napoles. E dopo la morte di Escobar nel 1993, molti altri animali esotici come giraffe ed elefanti erano stati trasferiti in vari zoo, però gli ippopotami erano rimasti abbandonati lì in sostanza. Si pensava ingenuamente che non sarebbero sopravvissuti a lungo senza cure e quindi la natura, diciamo, avrebbe fatto il suo corso, come dicono alcuni. Invece Mautino le cose sono andate diversamente.
Invece si sono trovati benone. In Colombia non hanno dei predatori naturali come leoni oppure iene, non devono neanche affrontare le siccità estreme dell'Africa. Hanno trovato proprio lì, nel bacino del Rio Magdalena, un vero paradiso ecologico. E quindi da quei 4 iniziali oggi siamo arrivati a una popolazione stimata tra i 181 e i 215 individui. Crescono con un tasso del 10% ogni anno e siccome ogni individuo adulto può pesare 3 tonnellate, l'impatto ambientale è pesantissimo.
Ecco, che parlando di ippopotami ci sta. Allora, gli ippopotami sono erbivori, di notte pascolano a terra mangiando enormi quantità di vegetazione e di giorno si spostano in acqua per starsene poi tranquilli al fresco. In pratica agiscono come pompe di nutrienti, no? Riversano nei fiumi tonnellate di urina e feci. E questa dose massiccia di materia organica, quindi di carbonio, azoto e fosforo, innesca quella che viene chiamata eutrofizzazione. In pratica questa dose massiccia di fertilizzanti fa proliferare alghe e batteri che consumano tutto l'ossigeno disciolto in acqua. I ricercatori hanno confermato che la composizione microbica e chimica dei laghi colombiani abitati dagli ippopotami è quindi cambiata drasticamente a causa di questi processi.
E questo provoca delle conseguenze a catena. Pensa, Mignetti, che leggevo che queste dinamiche stanno mettendo in crisi il bocacico o Prochilodus magdalene, un pesce che prende il nome proprio dal rio Magdalena e che è fondamentale per la pesca e quindi anche per l'economia locale.
Per non parlare poi del lamantino dei Caraibi, il Trichecus manatus, che era già a rischio estinzione di suo e ora si trova a dover fare a spallate, forse anche un po' letteralmente, con degli ippopotami che sono territoriali e soprattutto molto aggressivi, sono davvero pericolosi gli ippopotami. E infatti anche per via di questa aggressività e presenza i pescatori locali sono molto arrabbiati perché in sostanza non riescono a pescare e quindi a vivere del loro lavoro. Ci sono stati degli attacchi gravi a delle persone da parte degli ippopotami, poi ovviamente non è colpa degli ippopotami, e ci sono anche dei danni alle imbarcazioni.
Tutti i motivi per cui già da anni le autorità locali stanno cercando delle soluzioni. Proprio nella puntata di 2 anni fa vi avevamo raccontato dei tentativi di contenere la popolazione sterilizzando le femmine. C'è un problema però, perché sterilizzare un ippopotamo in natura, insomma, è un'operazione complessa, costa circa $10,000 a individuo e richiede delle squadre enormi e una logistica, insomma, importante. Infatti a oggi ne sono stati operati solo meno di 40. Sempre in quel periodo, quindi parliamo di un paio di anni fa, si era parlato di possibili trasferimenti di alcuni di questi esemplari, in realtà una 70, quindi neanche pochi, tra India e Messico. Però anche mettendo in conto i costi notevoli del trasporto di animali così grossi, nessun paese vuole davvero accollarsi una specie invasiva che potrebbe portare delle malattie e devastare l'ecosistema, e infatti non li hanno portati.
Eh no, sono ancora lì. C'è anche poi un problema genetico, diciamo, cioè l'endogamia. Infatti sono tutti discendenti da quei 4 individui di cui parlavamo prima, che si era fatto portare Escobar, quindi hanno un pool genetico limitatissimo, no? Quindi l'assortimento dei loro geni in sostanza è limitato. Questo non solo aumenta il rischio di malattie e difetti genetici, ma rende questi ippopotami anche poco idonei a programmi di conservazione internazionale oppure a un ipotetico ritorno in Africa. Sono biologicamente parlando una popolazione che è isolata e anche problematica. E quindi il Ministero dell'Ambiente colombiano ha ritenuto che non ci fossero più margini per procedere in maniera dolce e ha stanziato circa $2 milioni per un piano di abbattimenti che inizierà con i primi 80 individui concentrati in alcune aree particolarmente critiche della Colombia.
Ovviamente ci sono state polemiche, come si può facilmente immaginare. Da una parte ci sono i movimenti animalisti, come quello guidato dalla senatrice colombiana Andrea Padilla, che parlano di mattanza degli ippopotami, e dall'altra però la comunità scientifica rappresentata in Colombia dall'Istituto Alexander von Humboldt, che mette sul tavolo una questione etica sulla quale è anche interessante riflettere. Ne avevamo anche un po' accennato la volta scorsa. Salvare quei 200 ippopotami ippopotami significa sacrificare decine e decine di specie diverse e di fatto distruggere l'ecosistema. Sarebbe bello poter salvare tutti, quindi gli ippopotami e anche tutti gli altri, però i tentativi fatti negli scorsi anni hanno dimostrato che non si può e che se non si interviene ora, entro il 2035 la popolazione potrebbe superare i 1000 individui e a quel punto il disastro ecologico sarebbe irreversibile.
Già, ed è una decisione dolorosa che però è basata sulla necessità di proteggere un intero ecosistema e di tutelare la sicurezza alimentare delle popolazioni locali. Potremmo dire che ci vuole una scienza anche quando le risposte che ci dà sono quelle che non avremmo mai voluto sentire. Beatrice Mautino è arrivata stoicamente alla fine di questa puntata con il suo filo di voce.
Sì, mi spiace per la qualità, mi scuso con chi, con voi che ci avete ascoltati fino qui e che avrete sofferto con me fino alla fine.
Esatto, una puntata un po' ASMR, tra l'altro volete sapere che cos'è, volete sapere se scientificamente funziona, trovate ovviamente una puntata di Ci vuole una scienza che ne ha parlato, ormai siamo un po' come i Simpson, che c'è sempre una puntata per tutto. Ne aveva già parlato, esatto. Se volete scriverci potete farlo a ciuolonascienza@post.it e potete anche riconoscermi che Mautino è senza voce, ma non me ne sono approfittato per parlare di spazio anche
puntata. Vabbè, basta Mignetti, ne abbiamo parlato 2 mesi che parliamo di spazio, dai, su.
Una sbornia spaziale, quindi adesso ci stiamo riprendendo, però grazie anche per le cose carine che ci avete scritto su quelle puntate dedicate al giretto intorno alla Luna che hanno fatto gli astronauti. Abbiamo davvero detto tutto, soprattutto Mautino non ha più voce e quindi ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!